cui purtroppo prendiamo atto di un taglio delle misure di sostegno all'affitto da parte del governo, alle quali sarà necessario sopperire.
Grazie consigliere De Ros. Passo la, se non ci sono altri interventi, passo la parola all'assessore Bianco.
Prego. Grazie, due risposte velocissime. Una per la consigliera Gammino, che in realtà c'è il passaggio c'è, però sono tante le pagine, e mi ha aiutato l'assessore Paladini a individuare la pagina 87. Adesso no, senza essere precisi, però è vero perché l'abbiamo proprio citato come una problematica di questo tipo, che c'è stato un grosso sviluppo a Cesano Boscone negli anni 80, anche metà degli anni 80, in cui la sensibilità per queste cose non era così attenta, insomma, per cui sicuramente dobbiamo ancora migliorare. E quello che è scritto, che vogliamo fare quello che viene definito un PEBA, piano di eliminazione delle barriere architettoniche, cioè una mappatura del territorio, proprio perché così le azioni future vengano, cioè partano anche da una mappatura generale, perché adesso ogni singolo intervento, evidentemente i marciapiedi nuovi, tiene obbligatoriamente conto di questo. Anche il comandante ci aiuta sempre con codice della strada e misurazioni. Alcune cose invece necessitano di interventi più strutturali, perché il territorio invece è stato costruito agli anni, però almeno il riferimento c'è. Poi controllate se lo mettiamo in pratica. L'altra risposta invece era per la consigliera Sanfelici, ed è più che altro una richiesta di veicolare un messaggio corretto. Noi attualmente, è vero che siamo in fase sperimentale con la raccolta puntuale sacchi rosa, mastelle, tessere, e stiamo riscontrando alcune difficoltà nel ripulire alcuni dati, nel convincere la gente che è la soluzione migliore per tutti, ed è vero che una volta applicata, se differenzieremo tutti meglio, arriveremo anche a risparmiare, perché alla fine il concetto è abbastanza semplice: si paga solo quello che non si differenzia, quindi se differenziassimo di più pagheremo di meno. Non è quello lo scopo, provo a risponderti però sul perché. Ti do la notizia e chiederei questo, che quando lo dicono i cittadini, come consiglieri di maggioranza, minoranza, di assessori, rispondiamo su una cosa invece, su un'informazione corretta. Oggi non è ancora tariffata puntualmente, per cui oggi la tariffa che stiamo pagando è frutto delle tariffe approvate in consiglio dell'ARERA e quant'altro, dell'inflazione che è salita del 6% e dell'altra parte lì. Quindi non sto dicendo che non è vero che non sia aumentata la Tari. Non è corretto dire che la Tari è aumentata e voi ci avevate detto che con la tariffa puntuale sarebbe diminuita, perché questo sistema di tariffazione non è ancora in funzione. Per cui, e lo chiedo, ma sapete perché lo dico? Perché abbiamo dei problemi grossi nei quartieri, Giardino e Tessera, in cui hanno le tessere, in cui la stessa proprietà ci dicono, alcuni hanno paura ad utilizzarla, perché pensano che se mettono il sacco lì pagano di più e allora le lasciano fuori. Cioè, poi il capire come pensino che costi meno, perché poi dobbiamo metterlo dentro e pagarlo tutti insieme, ancora non mi è dato capire. Però noi abbiamo intenzione di fare una campagna di comunicazione maggiore e nuova per far spiegare che il meccanismo è diverso. E chiederei questo, cioè nell'intervento, per cui mi sembrava di aver colto di dire ci avevate promesso che con la puntuale pagavamo di meno, invece è aumentata per altri livelli, tra l'inflazione e le altre cose, quest'anno, e per il PEF che abbiamo approvato anche in consiglio. Su cosa succederà dopo lo vedremo quando entrerà in funzione, insomma, era solo questa una precisazione. Grazie
assessore Bianco. Non ci sono altri interventi, quindi dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione la delibera avente ad oggetto l'approvazione delle linee programmatiche di mandato 2024-2029. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Perfetto. La delibera risulta approvata. Votiamo l'immediata eseguibilità. Contrari? I consiglieri di minoranza, astenuti, favorevoli, perfetto, risulta approvata. Pongo ora in votazione il la delibera avente ad oggetto l'approvazione del documento unico di programmazione, il DUP, riferito al triennio 2025-2027. Contrari? Come prima, consiglieri di minoranza. Astenuti? Nessuno. Favorevoli? Tutta la maggioranza. Perfetto. Anche qui dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Contrari? Come prima. Astenuti? Favorevoli? Risulta approvata anche l'immediata eseguibilità. Perfetto. Procediamo ora con il settimo punto all'ordine del giorno, l'approvazione dell'aggiornamento al regolamento di contabilità dell'ente. Relaziona il vice sindaco Paladini, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, ci spostiamo su un argomento un pochino più tecnico rispetto ai temi alti che sono stati affrontati col DUP. Tecnico, ma diciamo con rilevante, diciamo, applicabilità pratica, in quanto a distanza di alcuni anni l'ufficio bilancio ha segnalato che il regolamento di contabilità di cui disponeva questo comune poteva utilmente essere aggiornato in più punti, anche alla luce del fatto che un decreto del MEF del luglio dello scorso anno aveva in misura importante innovato riguardo il percorso di approvazione del bilancio di previsione, per cui è stato ritenuto utile aggiornare il regolamento in una serie di punti che in sede di Commissione Economica abbiamo anche dettagliatamente esaminato, in questo poi supportati anche dal parere favorevole dei revisori che è arrivato nei giorni scorsi e che è stato condiviso ieri dai nostri uffici. Mi limiterei qui a fare dei rapidi richiami ai punti che sono stati in qualche modo toccati nell'aggiornamento del regolamento, restando poi a disposizione per eventuali approfondimenti. Allora, vado in successione a ricordare che con l'articolo 3, al comma 4, è stata prevista la possibilità per il responsabile finanziario di emanare provvedimenti che riguardino la propria sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Questo riferito ad atti a rilevanza soltanto interna. Questa è una possibilità che prima non era normata ed è piuttosto importante e utile dal punto di vista pratico. Sempre l'articolo 4 è stato inoltre precisato come il parere di regolarità contabile sia uno specifico, diciamo, attributo proprio del responsabile finanziario. Questo è un chiarimento reso necessario. All'articolo 7 è stato inserito lo strumento del PIAO nell'elenco degli strumenti di programmazione operativa. L'articolo 8 del tutto nuovo ha codificato quella che sono il documento sulle linee programmatiche di mandato, di inizio e di fine mandato, che il regolamento precedente non illustrava. E all'articolo 9 è stato specificato come il parere di regolarità tecnica sul DUP sia di competenza del responsabile del servizio programmazione e controllo, e infine, come l'articolo 9, sia prevista la possibilità che il piano triennale delle opere e il piano delle forniture di beni e servizi siano inseriti nella nota di aggiornamento se non presenti nel DUP. L'articolo 10 è piuttosto significativo, stiamo già parlando del percorso del bilancio di previsione, in sostanza è precisato come fra DUP e bilancio di previsione l'ordine di delibera debba essere preciso, cioè come sostanzialmente sia il DUP lo strumento, l'eventuale nota di aggiornamento al DUP lo strumento guida da cui discende poi in secondo luogo anche l'approvazione del bilancio di previsione. L'articolo 11 allinea il percorso di formazione e approvazione del bilancio di previsione a quello che sono appunto le tempistiche dettate dal decreto MEF del luglio dello scorso anno, che all'inizio citavo. L'articolo 11 modifica quelli che sono i tempi che intercorrono i passaggi fra il momento dell'approvazione del bilancio di previsione e il momento successivo. In quanto prevede, nel regolamento precedente si prevedevano sostanzialmente 30 giorni di intervallo fra i due momenti, di cui 10 giorni riservati al parere dei revisori. Abbiamo portato nella proposta che presentiamo la tempistica che è concessa ai revisori a 15 giorni, che è un termine usualmente utilizzato in generale nei comuni, il nostro era eccessivamente ristretto, mentre per quanto riguarda poi la consegna e la disponibilità ai consiglieri dei documenti, compreso il parere dei revisori, sono previsti altri 10 giorni, per cui complessivamente dalla delibera di giunta all'approvazione del Consiglio sono previsti 25 giorni. L'articolo 11, è quello di cui dicevo adesso, ecco, prevede anche la possibilità di emendamenti tecnici da parte del solo responsabile finanziario che possano essere presentati in alcune casistiche particolari, ad esempio quando ci si accorge di errori materiali piuttosto che di elementi che sono sopravvenuti nel mese che intercorre, nei 25 giorni che intercorrono dall'approvazione in giunta all'approvazione in consiglio. Ecco, il responsabile del bilancio può presentare fino al momento della discussione in aula del bilancio di previsione degli elementi tecnici, supportati ovviamente anche quelli dal parere dei revisori. E infine, importante anche questo, purtroppo si è reso evidente negli ultimi anni come sia necessario, l'articolo 29 introduce e disciplina la possibilità che siano ordinati lavori pubblici di somma urgenza, cioè quando in presenza di eventi eccezionali si dà luogo a situazioni che determinano un pericolo immediato e quindi ci sia bisogno di fare interventi a prescindere, diciamo, dalle disponibilità. È previsto un percorso per cui possa il responsabile dei lavori procedere, salvo poi dopo ovviamente arrivare in Consiglio Comunale in tempi previsti per ratificare, diciamo, l'intervento assunto in via d'urgenza. Ecco, questo più o meno la carrellata un pochino rapida che ho fatto, sono i punti sui quali siamo intervenuti e che quindi sottoponiamo a questo Consiglio Comunale.
Grazie consigliere Paladini, perfetti tempi. Prego, ci sono interventi? Prego consigliere Ursino.
Un chiarimento, cioè articolo 11, iter di approvazione del bilancio. No, perché mi ha incuriosito alcuni passaggi in cui si dice il termine è di norma, mentre in qualche passaggio non è più di norma, quindi è perentorio. Allora, però al di là di questo, cioè vedo che il 20 settembre per il responsabile del servizio finanziario è un termine perentorio entro cui deve produrre la bozza, mentre il 15 settembre è di norma. Se quello sopra slitta, il funzionario quindi presenta il documento anche se non riceve gli indirizzi dalla giunta. Ok, quindi questo è chiaro. No, quello che non mi torna e di norma entro il 15 novembre l'organo esecutivo con l'assistenza del segretario generale esamina la documentazione trasmessa dal servizio finanziario, predispone lo schema di bilancio e lo presenta all'organo consigliare 15 di novembre. Mi sembra strano.
Spegnere il microfono consigliere Orsino, il suo intervento finisce qui. Oppure completi, nel senso non volevo indurla, però
volevo
che abbia un capo e una coda.
Entro il 15 novembre lo presenta al Consiglio Comunale, perché...
Allora, non instauriamo un dialogo, quindi consigliere Rossino concluda con le sue domande e poi lasciamo la parola al vice sindaco.
Si dice che al Consiglio Comunale viene trasmesso attraverso deposito per i 10 giorni, successivo con la relazione dei revisori, quindi mi chiedevo al 15 novembre cosa viene presentato al Consiglio.
Perfetto, grazie consigliere Rossino, prego vice sindaco.
Allora, salvo precisazioni più tecniche che eventualmente la dottoressa Dalla Longa volesse proporre, a mio avviso il presenta lo si interpreta alla luce del passaggio successivo, perché il passaggio successivo stabilisce che immediatamente il responsabile del bilancio trasmette la delibera di giunta ai revisori, e qui partono i 15 giorni, dopodiché negli ulteriori 10 resta a disposizione del Consiglio Comunale che lo delibera 25 giorni dopo, per cui quel presenta, a mio avviso, è nel senso di avvia l'attività di, che fra l'altro è tratto, diciamo, questi termini sostanzialmente sono tratti dal decreto, quello del 25 luglio 2023, ecco. Però ritengo che sia il di norma che abbiamo in realtà inserito noi. È vero che il 15 settembre e il 20 settembre i soggetti sono diversi, nel senso che il 15 è la giunta che dà l'atto di indirizzo, il 20 settembre poi in ogni caso il responsabile finanziario lancia, diciamo, la base ai diversi settori affinché ciascun settore possa proporre, diciamo, le variazioni necessarie. Il meccanismo può anche funzionare in assenza di atto di indirizzo da parte della giunta, ma qualora questo sia assente e anche in diversi passaggi successivi, il responsabile del bilancio, con questa nuova impostazione che, ripeto, non abbiamo inventato noi, è quella del decreto, in qualche modo procede comunque, cioè fa in modo che si possa arrivare a dicembre effettivamente all'approvazione del bilancio. Ecco, quindi ci sono dei passaggi in cui, anche in caso di inerzia, diciamo, della parte politica, comunque ci sono delle attività, mi correggerà, ecco, la dottoressa se è così. E sul discorso del presenta, secondo me non c'è alternativa ad un'interpretazione che indica la giunta ha approvato e a quel punto lo presenta, nel senso che parte l'iter dei 15 più 10 giorni che porta al deposito e alla discussione in consiglio comunale, se no non avrebbe senso il passaggio successivo. Concordo sul fatto che la parola presenta poteva anche essere... Esatto, potrebbe anche non essere la più adatta per essere coerente con lo sviluppo successivo. Ecco.
Grazie Vice Sindaco. È soddisfatto? Vuole proporre un di norma? Ok, no. Perfetto. Ci sono altri interventi a riguardo? Se non ci sono interventi, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'approvazione alla delibera avente ad oggetto l'approvazione aggiornamento al regolamento di contabilità dell'ente. Prego, contrari? Astenuti? Favorevoli? Approvato all'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità, contrari, astenuti, favorevoli. Perfetto, la delibera è immediatamente eseguibile. Perfetto. Procediamo con l'ottava delibera in oggetto, avente appunto come oggetto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali per l'anno 2024. Relaziona sempre il vice sindaco Paladini. Prego.
Grazie ancora. Allora, in questo caso portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale quello che è il piano delle alienazioni. Piano delle alienazioni che, come previsto dalla norma, consente in sostanza di determinare la destinazione, chiamiamola così, urbanistica e la definizione di patrimonio disponibile piuttosto che non disponibile degli immobili, diciamo, e delle aree di pertinenza del Comune. In questo caso il piano delle alienazioni propone due movimenti sostanzialmente, una cessione, un'alienazione e una acquisizione. L'acquisizione in sostanza riguarda un'area che è compresa, diciamo, indicativamente in via Libertà fra la rotonda all'angolo di via Salvo d'Acquisto fino all'inizio di via Montegrappa. Si tratta sostanzialmente di un tratto che fa parte del tratto stradale, via Colbe, giustamente, cosa ho detto? Ho detto via Montegrappa, no, okay. Non ti volto. No, perché stavo leggendo in realtà il verbale della commissione. Vabbè. In sostanza in quest'area, un po' di anni fa, nel 2008, fu avviato un lavoro di asfaltatura, quando la proprietà in realtà segnalò che quel tratto era di sua proprietà. A quel punto con la proprietà venne concluso, diciamo, un atto unilaterale che consentiva al Comune di disporre dell'area in attesa poi del definitivo passaggio di proprietà. È evidente che si parla di un'area di pubblica utilità, è una strada o comunque un tratto di strada, e quindi questo Consiglio Comunale già nel 2000, questo, il precedente Consiglio Comunale nel 2021 aveva già appostato un importo di 35.000 euro con una variazione di bilancio per poter procedere all'acquisizione. La somma che è tuttora disponibile a residui nel bilancio viene ora in qualche modo, diciamo, si completa l'iter andando appunto ad inserire questa particella, diciamo questa serie di mappali nel piano delle alienazioni, in modo tale da poter poi procedere, diciamo, con i successivi passaggi e quindi sostanzialmente con l'acquisizione. Altro punto del piano delle alienazioni riguarda invece un'area, una striscia di verde in via Cottolengo, fra via Cottolengo e via San Francesco. Si tratta in questo caso di fatto di una superficie pertinenziale di un edificio a destinazione residenziale di proprietà privata. L'accesso pedonale è in via Cottolengo 7, nella quale è individuabile un piccolo parcheggio pubblico. Ecco, in questo caso la storia è che l'area nel 1985, la proprietà privata, cedette l'intera particella al comune per realizzare il parcheggio, ma si tenette l'uso di una striscia di verde che è rimasta interposta all'interno della recinzione, quindi sostanzialmente di pertinenza della parte privata. E dovendo in questo caso l'attuale proprietà addivenire ad una, diciamo, alla cessione dell'immobile, si sono accorti che non potevano procedere perché appunto l'area è rimasta di proprietà del comune, e quindi è stato chiesto, diciamo, di avviare una verifica e un'individuazione al fine di poter procedere. Anche in questo caso si è proceduto, diciamo, lo stesso perito che ha effettuato la perizia, che ha verificato il valore attuale, ha verificato anche che non sussistano delle importanti possibilità volumetriche edificatorie aggiuntive. Ha concluso appunto dando un valore di circa 24.000 euro alla parte, diciamo, all'area, e ha anche chiarito che non è, diciamo, è evidente che non sia in qualche modo un'area di interesse pubblico dal punto di vista dell'utilizzo ai fini istituzionali. Per cui anche in questo caso, ecco, mentre nel caso precedente abbiamo una spesa che il comune affronta per la cessione, in questo caso abbiamo un introito, si discuteva in commissione di quando potrà essere messo a bilancio, però sostanzialmente abbiamo in prospettiva un introito. Quindi proponiamo al Consiglio Comunale di dare via libera a queste due trasformazioni, diciamo a questi due interventi, uno, diciamo, di segno opposto, che vanno un pochino a definire dei percorsi che negli anni si sono un pochino così accumulati, qualche volta fermati, ma finalmente siamo ormai in fase d'arrivo, se ovviamente il Consiglio Comunale è d'accordo.
Grazie Vice Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Dichiaro aperta la discussione, se ci sono interventi a riguardo. Nessuno? Perfetto, cioè non perfetto, nel senso che prendo atto e pongo in votazione la delibera avente ad oggetto il piano dell'alienazione e valorizzazione degli immobili comunali per l'anno 2024. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Approvato all'unanimità. Anche in questo caso dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Perfetto, grazie. Procediamo con il nono punto all'ordine del giorno, la quarta variazione al bilancio previsionale 2024-2026, esercizio 2024. Prego, Vice Sindaco Paladini.
Grazie ancora. No, ce la faccio. Allora, a questo punto presentiamo al Consiglio Comunale una variazione che riguarda complessivamente 208.000 euro, dei quali 100.000 per la parte in conto capitale e il resto per la parte corrente. Parto da ovviamente anche questi numeri sono stati dettagliatamente visti in commissione, c'è il parere favorevole dei revisori. Sostanzialmente per la parte, diciamo, corrente, da citare una entrata e corrispondente stanziamento in un capitolo di spesa di circa 67.000 euro che sono relativi ad un fondo assistenza ad alunni disabili. 67.000 euro sono il movimento che in questo caso interessa, ma si può anche annotare che comunque sulla materia, cioè dell'assistenza agli alunni disabili, ci sono diversi capitoli, diciamo, di bilancio, per cui il discorso è sicuramente più ampio. Comunque in questo caso registriamo un trasferimento in entrata e quindi una postazione nel capitolo di spesa. Ci sono poi sostanzialmente l'accoglimento di alcune richieste che sono arrivate in questa, diciamo, verifica con gli uffici, ne seguirà una ulteriore nei prossimi giorni, per cui probabilmente ci sarà un ulteriore passaggio entro il 30 novembre, che è il termine ultimo per le variazioni di bilancio. L'ufficio cultura ha fatto delle richieste sia legate alla scuola, dove ci sono circa 18.000 euro in più che servivano per coprire la spesa per le cedole librarie, quindi per la scuola, e anche un 25.000 euro in più per quanto riguarda la cultura. Sono in più relativamente, in quanto l'ammontare a cui si arriva di questo capitolo di spesa è praticamente identico a quello dell'anno scorso. L'anno scorso c'è stato un impegno alla fine di circa 49.000 euro e con questa variazione arriviamo a 50.000, quindi niente di particolare. Si accolgono poi una richiesta abbastanza contenuta da parte dell'ufficio entrate, che deve corrispondere un'ultima rata di un percorso di rimborso graduale di vecchie imposte sulla pubblicità che anni fa furono dichiarate non corrette per tutti i comuni dalla Corte Costituzionale, che quindi annualmente viene rimborsato. Quindi piccoli movimenti che trovano copertura sostanzialmente in un maggiore introito che viene registrato sul CUP, il canone unico patrimoniale, oltre che alcune economie che sono state individuate in capitoli sempre all'interno del settore cultura. Quindi in definitiva, diciamo, diamo risposta alle due o tre richieste che sono arrivate andando a utilizzare economie all'interno della stessa missione o, come nel caso del CUP, attingendo appunto a maggiori entrate. Più importante forse dal punto di vista proprio di quello che si potrà anche percepire è la parte in conto capitale. Ecco, in questo caso ci sono sostanzialmente due interventi importanti che l'ufficio manutenzione ha individuato, che necessitano anche di interventi in tempi piuttosto rapidi, per cui utilizziamo 100.000 euro di avanzo, della parte di avanzo libero che era residuata dopo l'assestamento di luglio, sostanzialmente per fare due interventi. Uno riguarda il centro sportivo Cereda, che come sapete era stato interessato a fine luglio da un temporale piuttosto importante che aveva scoperchiato la copertura. Dopo gli interventi immediati di rimozione della parte, diciamo, pericolante, poi si è comunque presentata la necessità di fare un intervento che metta in sicurezza, oltre alla ricostituzione della copertura, anche la parte sotto, quella dei gradoni, delle gradinate, e dato che diciamo, ci si mette mano, il progetto comprende anche interventi su spogliatoi, diciamo, quindi c'è una risistemazione complessiva della struttura che viene ritenuta importante e urgente. Analogo intervento viene effettuato anche invece sulla struttura del complesso della Casa della Musica, della Tutela Minori, dove anche lì ci sono, diciamo, interventi che sono stati un po' da tempo segnalati, ci si mette mano e complessivamente, ecco, si prevedono interventi che hanno comportato l'esigenza di un incremento di circa 67.000 euro nel capitolo di spesa. Quindi 67.000 in più per, no, mi sbagliavo, scusate, 33.000 in più per il Cereda e 67.000 in più per questa struttura. Quindi in sostanza 100.000 li prendiamo dall'avanzo vincolato e sono lavori importanti che verranno nelle prossime settimane messe, diciamo, in campo grazie all'autorizzazione del Consiglio Comunale.
Grazie Vice Sindaco, dichiaro aperta la discussione, ci sono interventi a riguardo? Prego Consigliere De Ros.
Per
veramente telegrafico, visto che ha chiuso l'intervento l'assessore, vabbè, che ringrazio per la solita dovizia di particolari. Nella spiegazione chiedeva l'autorizzazione del Consiglio Comunale e quindi no, vabbè, ma giustamente un passaggio formale importante e considerata, insomma, soprattutto sulla seconda parte, sul fatto che siano destinati questi 100.000 euro sulla riqualificazione di luoghi pubblici, luoghi